avevo pensato, innanzitutto le Bibbie sono a vostra disposizione, anche le biro, anche questi fogli, potete scriverci dietro oppure guardare le prossime date, perché abbiamo fatto un ideale piccolo percorso. Quest'oggi Don Paolo, che è veramente la voce dello Spirito Santo in terra torinese, si fa voce di questa riscoperta della Sacra Scrittura all'interno della Chiesa Cattolica, in modo veramente bello, e so che diversi di voi sono venuti perché volevano sentire Don Paolo, che ci aiuta, e lo ringrazio molto e spero di poterti disturbare ancora tante volte.
Fai pure.
E poi, allora oggi lui ci parlerà, parleremo di tre libri cosiddetti sapienziali, o della terza parte della Sacra Scrittura, gli scritti della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, il libro del Coelet, e lascio a lui spiegarlo. La prossima volta toccherà a un nostro ex parrocchiano che adesso è andato a abitare a Torino, ma ancora Paolo, fatti vedere, Paolo che l'anno scorso ci ha entusiasmato con il libro di Giona. Quest'oggi mi piace la G, parlerà del libro di Giobbe. E l'ultimo toccherà appunto Marco Gisola, il nostro pastore della chiesa valdese, che ci parlerà del Cantico dei Cantici. Dopo questi incontri più di condivisione biblica avremo a gennaio le nostre preghiere ecumeniche, che saranno naturalmente una qui basta, una qui, perché è giusto coinvolgere più persone possibile in questo caso. E poi vi segnalo già, stiamo pensando quasi sicuramente al 99%, vero, di organizzare un spettacolo, che le musiche sono di Don Tonino Pacetta, che oltre a essere parroco di due parrocchie di Chivasso e tante responsabilità, è anche un compositore, un musicista di prima qualità. Allora,
ti ringrazio.
Ho avuto modo di sentire, posso dirlo, nella mia ignoranza. E i testi sono di Alda Merini, si parla della figura di Maria, anche perché vorremmo cominciare anche un momento di preghiera ecumenica per le donne, per la dignità delle donne, che questa è una tradizione molto diffusa in vari posti d'Europa, forse qui in Italia c'è un po' di meno, questo di non trovarsi solo a gennaio, ma trovarsi anche più o meno vicino all'8 marzo a pregare per questo tema, che mi sembra ci sia ancora molto da fare, la dignità delle donne. E così vedete, fatto dalle donne per le donne. L'unico uomo è Don Tonino, ma ecco. Va bene, allora vi ringrazio, se vogliamo, ecco, oltre all'amore per la scrittura, se cresce l'amore tra di noi. Don Paolo farà una sua presentazione e successivamente ci sarà la possibilità di un dialogo. Che ora finiamo, Don Paolo, cosa dici? 11:15, va bene, ce la resistete?
Quanto volete.
Diciamo che noi cerchiamo di finire alle 11:15 per chi ha bambini vari da mandare a casa, insomma, e dopo può continuare il dialogo personale, perché Don Paolo deve tornare. Adesso metteremo anche delle altre sedie, le vado a prendere. Grazie.
Grazie a te, grazie Don Alessandro di questa opportunità che mi hai concesso per il secondo anno, perché l'anno scorso ero qui a presentare un altro libro della scrittura,
sì.
È vero? Che era?
Non allora, tu hai fatto Osea.
Osea, no, Amos.
Amos, ecco, era Osea, che era stato
il profeta Amos. E questa sera, appunto, cerco di presentare questo libro affascinante, sconvolgente da una parte, ma affascinante, che è il libro del Coelet. Non mi presento perché tanto non è il caso, ecco, sono Don Paolo, ecco, questa è la mia presentazione. Inizio con una citazione di un autore, uno scrittore ceco, Franz Kafka. Kafka scrisse queste parole che si hanno una grande sintonia con quello che andremo a dire. Scrive Kafka: se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? Buon Dio, dimmi tu, saremmo felici anche se non avessimo dei libri, e quei libri che ci rendono felici potremmo a rigore scriverli da noi. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci piombano addosso come la sfortuna, che perturbano profondamente come la morte di qualcuno che amiamo più di noi stessi, come un suicidio. Un libro deve essere una picozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Questo Franz Kafka lo dice in genere dei libri, ma io credo che si addiga proprio al nostro libro di questa sera. Il libro del Qohelet è un libro, dicevo prima, scandaloso, misterioso, ma proprio per questo ha la capacità di essere accolto da tutti, da tutti.
Posso dire una cosa, Don Paolo?
Dimmi.
In queste Bibbie viene chiamato Ecclesiaste, se lo vuoi.
Dai anche la pagina, così avete una
idea. Pagina 431.
431, chi ha la vista buona, perché è scritto piccolissimo, trovate il testo del Qohelet. Allora cerchiamo di dare delle definizioni, ecco, di questo libro, poi ci inoltreremo, ma cominciamo a dare delle definizioni. Il libro del Qohelet è un libro, abbiamo detto, misterioso e scandaloso. È un libro per coloro che la vita, a cui la vita non dice più nulla, che si accontentano di vivere a livello superficiale, mangiare, bere, divertirsi. È un libro per loro. Il libro del Qohelet è un libro per coloro che sono in attesa, coloro che hanno fatto grandi esperienze umane, ma ancora a loro non basta per essere uomini. Dietro il Qohelet c'è una profonda e sottile attesa. È un libro dell'inquietudine per gli inquieti, per quelli che non si accontentano di risposte facili. Il libro del Qohelet è un libro per tutti coloro che sono in ricerca, quindi sono inquieti. L'inquieto è colui che continuamente cerca perché quello che ha non gli è sufficiente. Dicevo prima, è il libro di coloro che non si accontentano di risposte facili, preconfezionate, banali, moralistiche, da preti, insomma. Ci sono, vi cito due o tre maestri più o meno vicini a noi, certamente più vicini del Qohelet, che potrebbero dire qualcosa su questo libro. Uno è Leopardi. Leopardi è un uomo a cui sembra essere rivolto il libro del Qohelet. Sentite cosa dice Leopardi in uno dei suoi pensieri, il 63esimo. Leopardi parla della noia, però per Leopardi la noia è un aspetto positivo. Infatti Leopardi dice: la noia è per me il più sublime dei sentimenti umani. Non che io creda che dall'esame di tale sentimento nascono quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne, ma non di meno il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Bellissimo questo. Per Leopardi la noia deriva dal fatto di constatare che tutto, anche l'universo, è troppo poco per corrispondere alle esigenze del cuore umano. Questa è la noia. Si dice oggi che i giovani sono annoiati, forse perché continuiamo a dare loro cose che non riescono a compiere il cuore e quindi non si accontentano. Questa è la noia positiva. Ed è incredibile come Moravia, un altro, questo è uno scrittore contemporaneo, Alberto Moravia, nel libro La noia, perché ha scritto un libro La noia, scrive: la sensazione di noia nasce in me dall'impressione dell'assurdità di una realtà insufficiente. Ho l'impressione dell'assurdità di una realtà insufficiente, dice Moravia, oltre all'incapacità di uscire da me. Si tratta della consapevolezza che potrei fare evadere, che forse potrei evadere grazie a non so quale miracolo. E poi una donna straordinaria, donna di un'intelligenza superiore, Cristina Campo, che scrisse: l'uomo è colui che sa che di mondi ce ne sono due ed egli è fatto per l'altro. Ecco, il Coelet sembra fatto proprio per queste persone che non si accontentano, che sentono che di essere fatti per qualcosa che questo mondo non è neanche sufficiente ad assicurare. Per stare nel campo della letteratura, provate a pensare a Samuel Beckett, in quella pièce straordinaria che Aspettando Godot. Il Coelet è per coloro che sono e vivono nel silenzio. Il silenzio di Dio, il silenzio di se stessi, il silenzio degli altri. Per coloro che non hanno più nessun gusto nella vita. Il Coelet è scritto per tutti coloro che fanno propria una frase del Coelet, un versetto del Coelet, quando il nostro autore scrive: ho odiato la vita. Il Coelet scrive: ho odiato la vita, tradotto in italiano così, ma in ebraico abbiamo un perfetto che andrebbe tradotto: odio e continuo a odiare la vita. Il libro del Coelet è il libro del nulla, del silenzio, della nausea di vivere, quella profonda proprio, quella profonda. Capite che dalle cose che stiamo dicendo, il Coelet è un libro straordinariamente contemporaneo, è scritto per noi. Il Coelet è scritto per chi sente l'amarezza del vivere, per chi si sente vuoto dentro. A costoro il Coelet dice che è possibile vivere così, senza essere considerati dei maledetti da Dio. Anzi, il Coelet vuole dirci che c'è una vicinanza speciale di Dio per tutte queste persone che si trovano in questa situazione. Capite perché è importante che ci sia il Coelet nel libro della Bibbia? Perché anche i maledetti, gli sporchi, i vuoti, gli annoiati, i depressi possono sentire un Dio vicino. Gli stanchi, gli sfiduciati, i silenziosi. Il libro del Coelet è il libro per coloro che stanno bene, che sono felici, che si sentono a posto con se stessi, con gli altri, con Dio. Anche per questi. Ecco, questa è un'introduzione che come diceva Kafka, rende l'idea di perché è un libro scandaloso, è un pugno nello stomaco questo libro. Ma entriamo nel testo. Il nome Coelet, beh, non è il nome proprio di una persona. Non c'è uno che si chiamava Coelet. È il libro non di Coelet, del Coelet. Coelet è uno pseudonimo. Deriva, il Coelet deriva dal verbo kahal in ebraico, che significa congregare, riunire in assemblea. In greco si rende, questa parola ebraica si rende con ecclesia, la grande convocazione, da cui la parola chiesa. In latino viene reso con ecclesiastes, traslitterato in italiano con ecclesiaste, per quello che nella Bibbia, alcune Bibbie portano proprio ecclesiaste. Quindi colui che riunisce, colui che convoca. E perché convoca? Probabilmente era il presidente di un'assemblea. Perché convoca? Convoca gli uomini e le donne per dire tutto quello che abbiamo detto prima, perché ha un messaggio da comunicare loro. E poi si accorgerà di essere un predicatore nel vuoto, nel vento e nel deserto. Una sorta di ante litteram di Giovanni il Battista che gridava nel deserto. La data e il luogo di composizione è difficilissimo comprenderlo, almeno dagli elementi che abbiamo. Il Coelet è scritto con una penna intenzionalmente intinta in inchiostri diversi. Il Coelet forse lo fa apposta, spiazza. Del Coelet si può dire tutto e si può dire niente. A volte il Coelet scrive con termini ricercatissimi e di un ebraico elevatissimo. Usando vocaboli propri di un'elite proprio. E improvvisamente tutto cade e il linguaggio si fa addirittura volgare, con errori grammaticali, scorrettezze linguistiche. Il Coelet non è un folle. Il piano del Coelet è molto lucido. Lui dice: io posso scrivere bene, lo posso, potete vederlo. Ma che differenza c'è dallo scrivere male? Cosa aggiunge l'essere dotti? Non avranno tutti, dotti e ignoranti, il medesimo destino? Data di composizione si presume tra il 300 e il 250 avanti Cristo, più o meno 300-250 avanti Cristo. Entriamo nel testo. All'interno del Coelet noi abbiamo, a un certo punto c'è una cosa particolare, che è meglio dirla subito, a un certo punto, verso la fine, si introduce un altro personaggio. Ci si accorge perché cambia anche lo stile. Se voi leggete capitolo 12, versetto 9 e 14, vi accorgete che a un certo punto entra una voce di un redattore finale, che potremmo dire uno della gerarchia, che ha un compito ben preciso, quello di correggere quello che il Coelet ha detto. Nei versetti 13-14, capitolo 12, scrive: a conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Parole sante, ma dalla critica del testo noi siamo certi che questo versetto non è scritto da Coelet. È scritto da questo redattore finale, perché il Coelet non avrebbe mai detto queste parole. È come se il redattore finale dicesse: va bene, il Coelet ha detto queste cose anche molto belle, affascinanti, che vanno bene per tutto, ma tu che ascolti, tu che leggi, rimani fedele alla legge. La legge che hai appreso da bambino. Sembra di ascoltare il Magistero, di ascoltare il Vaticano, che ti dice a un certo punto: no, vabbè, sì, belle cose quello che questa persona ha detto, ma ascolta noi adesso, rimani fedele alla tradizione e ti troverai bene. Quindi c'è questo, ecco, se leggerete il Coelet, tenete conto che alla fine c'è questo personaggio che si introduce ma che non ci azzecca nulla con quello che voleva dire il Coelet. È un correttore finale per mettere le cose a posto, un moralista in qualche modo. Stiamo attenti, durante la lettura ci si accorgerà di continue opposizioni nel testo. Il Coelet dirà: vi dico questo, ma... oppure: dico male, ma in realtà è un bene. Continue contraddizioni, sì, no, bianco, nero, alto, sopra. È Coelet che dice, che si esprime in questo modo. Perché? Perché è pieno di contraddizioni il Coelet? Perché in continua opposizione? Ma per il motivo che dicevo prima, perché il Coelet dice: ma tanto, che differenza c'è? Che differenza c'è tra alto, basso, bianco, nero, bene, male? Esiste nel Coelet un sigillo. Un sigillo, cioè una parola, un vocabolo che ha una costanza così rilevante da essere appunto pensata come il sigillo del Coelet, una parola fondamentale che io ve la dico in ebraico perché purtroppo non c'è una traduzione che renda questa parola. E quella che è stata scelta è forse l'unica che non andava scelta. In ebraico è Hevel. 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 Potremmo traslitterarla con Hevel. È una pietra preziosa che si incastona in tutto il racconto. Pensate che torna 38 volte nei 12 capitoli, o se vogliamo nei 227 versetti, o nelle 2987 parole. 38 volte vuol dire che questa parola, Hebel, ha una sua significanza. Qual è il significato allora? Si potrebbe rendere con nuvola di vapore, gocce di rugiada, che scompare alle prime luci dell'alba. Potremmo tradurla con schiuma provocata da una nave che passa, che solca le acque, che si dissolve immediatamente. Potremmo tradurla con alito su un vetro che lascia l'impronta ma subito si ritira. Ecco, ma non riusciamo a tradurla. È qualcosa che c'è ma subito scompare. Vapore, forse, no? Sarebbe la figura più icastica. Nelle varie traduzioni è stata resa con soffio caldo, vapore, fumo, alito, nulla, polvere, vento. La CEI ha tradotto con vanità, ma non ci azzecca assolutamente nulla, perché vanità delle vanità, tutte vanità, ecco. Vanità, capite che ha già una portata morale, dice già qualcosa di morale, ma non ci azzecca nulla la moralità qui. Questa parola, Hevel, torna spesso. Anzitutto torna nella Bibbia spesso questa parola, è molto amata dagli scrittori della Bibbia, Hevel. Facciamo degli esempi, provate a pensare al Salmo 144. L'uomo è simile a Hevel, i suoi giorni sono come ombra che passa. Era quello lì che abbiamo letto prima?
No.
Comunque il concetto è quello. È simile a... L'uomo che cos'è l'uomo? L'uomo è simile a dell'alito su un vetro, c'è ma poi scompare. È come vapore, c'è ma poi scompare. Ma poi lo troviamo in maniera grandiosa nel libro della Genesi, quando Eva partorisce i suoi figli. Il primo si chiama? Primo figlio di Eva? Caino. Oh ragazzi, catechismo. Secondo figlio che nasce, che in ebraico è Hebel. Questo è proprio questo. In ebraico Abele è proprio questa stessa parola che usa Coele. Pensate se l'avesse chiamato vanità. Capite che non ci azzecca molto. Perché lo chiama così? Se si segue Abele con attenzione, adesso magari andate a casa, poi leggetevi quel passo di Abele. Quando Eva ha partorito Caino, se leggete il testo c'è una grande festa. Contenta, ringrazia Dio perché è nato Caino, primogenito, grande festa. Nasce Abele, Hevel, nulla. Non una parola per questo secondo genito. Abele in tutta la scrittura, per quanto è vissuto pochissimo tra l'altro, non ha aperto bocca. E Caino a parlare. Abele non fa nulla, Abele non genera, non ha discendenza, non lascia posterità. Caino invece genera, diventa addirittura costruttore di una città. Caino possiede, edifica, Abele soltanto in quel racconto un soffio, è vapore, è un'ombra. Però, geniale la Genesi, se voi contate le volte in cui viene citato Abele in Genesi, sono 7. E il 7 nella Bibbia è il numero del compimento, della perfezione, della totalità. Lo scrittore di Genesi vuole dirci che la significanza di Abele sta proprio nella sua insignificanza, nel suo essere vapore. Il suo essere sta nel suo non essere, il suo apparire sta nel suo non apparire, il suo rimanere nell'essere vapore. Comincia qui a delinearsi un filo rosso che troveremo in tutta la scrittura, come un fiume carsico. Ciò che conta nella scrittura, cioè agli occhi di Dio, ciò che conta e ciò che non conta, ciò che vale e ciò che non vale, ciò che vive e ciò che muore, ciò che porta frutto e ciò che marcisce. Questa non è altro che la storia dell'amore. Quindi Abele è figura dell'amore. E viene chiamato con lo stesso termine con cui Coelet inizia il suo scritto. Hevel è tutto ciò che non ha esito, tutto ciò che è inefficace, vano. Ma torniamo al testo. Il nostro sapiente Coelet fin dall'inizio ci dice subito la sua poetica, ci rivela subito che considerazione ha della vita, subito. La vita è assurda, si vive di miseria, il vuoto individuale lo sperimentano tutti. Il Coelet vuole ricordarci che la vita dell'uomo è segnata, impregnata da un destino di caducità. Il Coelet si dice che la vita è condita dall'acre sapore del nulla e del vuoto. C'è nel Sutra del Diamante della tradizione buddista questa frase: sogno, visione, nulla, ombra, rugiada, lampo e la vita dell'uomo. Capite i saggi di tutte le religioni? Quando meditano sulla vita arrivano a queste conclusioni che sono comuni a tutte le tradizioni. Per questo il Coelet è un uomo molto concreto, molto realista. Io credo che per noi cattolici, per noi cristiani, particolarmente cattolici, che tendiamo un po', tendiamo a una certa edulcoriamo forse, no? Fin troppo alcuni aspetti quando parliamo, ecco, anche dell'esistenza, così. Forse Coelet ci aiuta a fare i conti con l'esistenza, a fare i conti con l'esistenza tout court, senza spiccare voli troppo presto, trascendenti, perché non ce n'è assolutamente bisogno. Cioè, il Coelet è un uomo fortemente ancorato a terra. Lui non fa voli verso il cielo in ricerca di un Dio consolatore, non invoca un Dio stampella delle nostre insufficienze. Per lui esiste il qui ed ora. Fai conti con questa realtà. E ci dice che in fondo il nostro Dio con questa realtà ci conta proprio poco, c'entra proprio poco. La vita, dice il Coelet, è uguale per tutti, la dissoluzione che accomuna bestie e uomini. 3:19, capitolo 3, versetto 19, il Coelet dice: ma alla fine tutti andranno in una fossa, uguali, gli uomini e le bestie, non c'è nessuna differenza. La vita ha sì una meta, ma questa coincide con il baratro, con il baratro. Questa è la meta degli uomini, dice Coelet. Questo lo dice in 2, 19, 21, 23, 4, 7, 8, 6, 2, 8, 10, 14. Per Coelet il vuoto rode come tarlo anche l'agire dell'uomo. Tutti i risultati ottenuti dal faticare, dal guadagnare, sono hebel, sono vapore. Noi ci affatichiamo una vita, ci affatichiamo, ci arrabattiamo, corriamo, costruiamo, edifichiamo, vendiamo, compriamo, ci sbattiamo e poi la vita è soffio, è alito su un vetro. A cosa è servito? È bella, è un'atmosfera che ci circonda, ci pervade, ci alimenta, ci fa morire. Questo destino comune per tutti, che tu sia santo, che tu sia un delinquente, che tu sia un saggio, che tu sia un ignorante, che tu sia alto, che tu sia un basso, che tu sia dice il Coelet, il destino è uguale per tutti. Tenete conto che in questa, dietro il Coelet c'è tutta la cultura ebraica. Voi sapete che tutti sarebbero finiti nello Sheol. Lo Sheol era è il luogo dove vanno a finire tutti. Cioè non c'è la concezione dell'aldilà dove abita Dio, questo l'abbiamo inventato noi cristiani. Passatemi il termine inventato, qui si aprirebbe tutto un discorso sul paradiso. Ecco. Per l'ebreo la vita ce la giochiamo qui, c'è poco da fare, ce la giochiamo qui la vita. Poi si muore e si va a finire in una sorta di deposito dove ci sono solo ombre che si passano, che passano, che si muovono, ma lì Dio non c'è. Dio non c'è. Quindi che tu sia santo o tu sia un delinquente vai a finire tutti insieme là sotto. La vita dovevi giocartela prima. Infatti Dio non si occupa dei morti, ma dei vivi. Per quello che Dio non scende nello Sheol, non c'è di sotto. Quindi Coelet fa proprio, scusate il gioco di parole, propria questa visione. Qualcosa del genere la ritroviamo anche in Giobbe 14:1-2, in Giacomo. Anche in Giacomo. Ma che mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. In 1:2, 12:18 l'Evhel appare anche al superlativo. Come inizia il libro di Coelet? Sì, questa traduzione infelice. Prendiamola pure così, vanità delle vanità. Cosa vuol dire? È un superlativo. In ebraico non esiste il superlativo come lo usiamo noi, no? Non esiste non potremmo rendere vanitosissima. Vanità delle vanità vuol dire il massimo, il superlativo di vanità, ecco, il superlativo di vapore, di vento, di soffio. Usa proprio un termine che in ebraico esprime il superlativo, che noi in italiano dobbiamo renderlo così, come il cantico dei cantici è un superlativo. Ma è il canticissimo, non possiamo tradurre canticissimo, è il cantico dei canti, il cantico superlativo, il cantico più grande di tutti. Quindi Coelet inizia proprio così, è una costruzione che fa sua, proprio, ma è una concezione di vita questa, è una concezione di vita. Con vanità delle vanità si vuole affermare che il vuoto è veramente totale, assoluto. Il non senso è il massimo, la miseria è suprema. Quindi la vita per Coelet è veramente priva di senso, ridotta al punto a qualcosa di evanescente, tutto è destinato ad andare in fumo, a dissolversi. Si spegne così il dialogo tra Dio e uomo, tra uomo e uomo, tra uomo e mondo. E uno dice, allora la domanda che potremmo porci è questa, ma Coelet credeva in Dio? Che posto occupa Dio in tutto questo? Ma è possibile che sia a capo di un'assemblea? Coelet non lo si può definire ateo, anche perché l'ateismo non esiste come categoria nell'Antico Testamento. Quindi, però... Per Coelet Dio esiste, certo, però per lui l'azione di Dio, il pensiero di Dio è impenetrabile e quindi è improponibile ogni ricerca di senso, ogni parola consolatoria, sia essa religiosa, filosofica. Quindi potremmo dire, non è che la vita non ha senso, ma è impossibile all'uomo scorgerlo all'interno di questa vita, c'è impossibile scorgere il senso in questa vita ammesso anche che ce l'abbia, ma noi non possiamo scorgerlo, e tantomeno un Dio che opera all'interno di questa vita che apparentemente non ha senso. Quindi per Coelho, Dio e la storia, certo ci sono, avranno anche un senso, ma a noi non è dato scoprirlo. A noi non è dato scoprirlo. Ecco, Coelho a un certo punto della sua vita ha scoperto l'inconsistenza di ogni realtà, ma proprio ogni realtà, da quella cosmica a quella più spicciola dell'uomo. Coelho ci introduce in un mondo impastato di mera ripetizione, di apparenza, un mondo fatto di larve inconsistenti, che riescono solo qua e là a cogliere piccoli godimenti, piccole gioie. Ecco, Coelho contesta la mentalità comune per cui occorre avere sempre un perché per tutto. Ecco, Coelho rinuncia a definire il perché per tutte le cose. Non esiste un perché. Ecco, allora, in questo contesto riusciamo a comprendere anche i vari appelli che Coelho dà al godimento. Voi sapete, chi ha masticato un po' questo libro, almeno una cosa rimane impresso: l'incipit, vanità delle vanità, e poi quei passi in cui invita a godere della vita. Abbiamo finito, comunque, adesso siamo qua. No, ok, no, è una battuta. Ci sono dei posti là, Ci sono vari passaggi del libro del Coelho in cui lui invita proprio il godimento, per dire: in questa situazione godetevi la vita, godetevi la vita. Un esempio: non c'è meglio per l'uomo che mangiare, bere, godersi il frutto delle sue fatiche. Ma godite, visto che la vita è tutto questo, ma godite. Lo abbiamo in 2:24, 3:12, 5:17, 8:15, 9:7. Però stiamo attenti, questi inviti alla gioia, al godimento, mangia, bevi, datela alla gioia, ecco, non sono sufficienti per dire che il Coelho fosse uno scrittore della gioia. Coelho è molto realista, invita semplicemente a cogliere in questo scenario lunare, a cogliere le piccole gioie che Dio dissemina. E in qualche modo è un invito a cogliere i piccoli brandelli di felicità che un uomo può avere, no? Però, dice Coelho, godi, date la vita, mangia, bevi, ma ricordati comunque che tutto è vuoto e fame diventa. È molto interessante il finale, prima che intervenga il redattore finale, che corregge, perché voi capite che un pio ebreo si trova, dice: ma che ci fa un libro così nella Bibbia? Ma cosa ci fa? Aspetta che lo correggo un po'. Allora ci sono quei versetti che ho detto all'inizio. Ma prima il Coelho dice una cosa interessante, dice: questo scandalo della vita, però, dice il Coelho, questo quadro così disincantato dell'esistenza tu lo potrai percepire soltanto da un punto di vista particolare, cioè dalla vecchiaia. Te ne accorgerai quando sarai vecchio che la vita è così. Quindi da lì, da quello spalto, ci si accorge che la vita è come un castello fatiscente che si sfalda, cade a pezzi come ghiaccio al sole, e ti fa comprendere che la vita è veramente un soffio. torno ancora su Dio, perché è una domanda che viene fuori spesso questo, ma allora proviamo a chiedersi qual è il Dio di Coelet. Abbiamo detto che esiste, che non si interessa del mondo, almeno non ci sembra, però lo invoca 40 presenze di Dio, lo invoca 32 volte. Però stiamo attenti, non è la questione di Dio che interessa a Coelet. Coelet non è un teologo, ma ne parla solo perché interferisce con la vita dell'uomo. Ecco, è la vita dell'uomo che interessa Coelet, è l'uomo il vero oggetto del Coelet. Dio viene citato al Coelet o invocato dal Coelet quando interferisce e colpisce la storia dell'uomo. È riconosciuto come creatore, come giudice, però tutto quello che fa è incomprensibile. Dice in 5.1, Coelet dice: sappi che Dio sta lassù nei cieli e tu sulla terra. Come per dire, siete due mondi infinitamente altri. Tu prendene coscienza di questo. E poi in 6.10 dice: l'uomo non può contendere con chi è più forte di lui. Non ti mettere neanche a lottare con Dio. Allora una domanda fondamentale sarebbe questa: ma che ci sta a fare un libro così nella Bibbia? Beh, fine prova contraria, la tradizione ce l'ha consegnata, come un libro della scrittura. Quindi è parola di Dio. Allora, ma la domanda a cui intende rispondere questa parola di Dio, qual è? Io credo che sia questa. È possibile pregare anche da atei? È possibile pregare anche da disperati? È possibile pregare, cioè rivolgersi a Dio, anche da parte di persone che si alzano e dicono: io odio la vita? Ecco, il Coelet dice: sì, è possibile. Cioè, nella parola di Dio c'è un libro che ti dice che tu puoi avere questi pensieri, puoi partorire questi pensieri e puoi rivolgerti a Dio con questo dubbio, anche nel tuo ateismo, perché tutti i credenti passano momenti di ateismo. Si può pregare anche Dio da disperati e quando tutto si fa talmente difficile che ti porta a dire: io odio la vita. È importante che ci sia questo libro nella scrittura, perché allarga le maglie. È possibile stare dentro a tutti, a tutti. Cioè, leggendo Coelet ti dice: ma allora posso starci dentro anch'io in questo rapporto con Dio? E forse viene in mente grandi personaggi, no? Io penso oggi a Santa Teresa d'Avila. E allora, questa donna straordinaria, anche lei ha provato il nulla, il nada, no? Per dirla con Giovanni della Croce. Ha provato il significato della notte oscura, ma alla fine giunge a dirci che tutte le notti oscure hanno la possibilità di un'alba. Un'alba che probabilmente il Coelet non ha vista. Grazie.